Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare i principali temi di questo meraviglioso sport, di raccontare un po' quello che è successo, di provare a ipotizzare quello che potrà succedere nei prossimi giorni e nelle prossime corse. Puntata speciale questa, puntata con tante tematiche, ma puntata anche in cui andiamo a tirare un po' le somme di quella che è stata la grande campagna delle classiche, la campagna delle classiche che si è aperta sostanzialmente a fine febbraio, o comunque a febbraio con alcune delle corse importanti, e che si è chiusa con la quarta classica monumento della stagione, la Liegi-Bassoliegi di domenica, che è stata conquistata da Remco Evenepoel con un bellissimo attacco praticamente in cima alla Redoute per poi condurre un'azione solitaria fino al traguardo, prima monumento in carriera per il 22enne della Quick Step Alpha Vinyl, che lo sappiamo da anni ormai ha potenzialmente un futuro luminoso davanti a sé, e con questo primo monumento inizia a mettere in bacheca anche un titolo molto importante. Non sarò da solo anche in questa puntata, abbiamo diversi ospiti, a cominciare dal nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, oltre ovviamente agli ospiti che stai per introdurre.
Esatto, perché abbiamo come ospite anche Federico Mariani, collaboratore della Gazzetta dello Sport. Buonasera Federico.
Buonasera a tutti.
E abbiamo come ospite, con grande piacere, come era già successo per un'altra puntata, Giovanni Visconti. Buonasera Giovanni, è sempre un piacere parlare di ciclismo con te. Ciao.
Ciao Davide, buonasera a tutti.
Allora, grande campagna delle classiche questa, inizierei forse parlando di quelli che possono essere considerati un po' i vincenti di questa campagna delle classiche. E a mio avviso due squadre in particolare, vale a dire la Ineos Grenadier e la Bahrain Victorious, perché è vero che ci sono stati tanti nomi vincenti, però qualche squadra forse ce l'aspettavamo di più. La Ineos non necessariamente ce la saremmo aspettata così competitiva, con la vittoria della Parigi-Roubaix da parte di Van Baarle, che ha fatto anche seconda al Giro delle Fiandre, e allo stesso modo la Bahrain Victorious e in particolare Matija Muoric, è stato, oltre alla vittoria da Sanremo, è stato molto competitivo anche su diverse altre classiche, e può sicuramente essere un nome importante per tutte e cinque le classiche potenzialmente anche in futuro. Quindi partirei un po' da Giovanni. Giovanni, secondo te chi è intanto il vincitore un po' di questa campagna delle classiche, se volessimo fare un solo nome? Ce ne sono tanti, chiaramente, ne ho già fatti alcuni, anche Evenepoel che vince la sua prima monumento a 22 anni, però tu chi hai visto più brillante o magari ti ha sorpreso un po' di più in questi 2 mesi di grandi classiche?
Ma non è semplice fare un nome solo, perché una monumento, insomma, l'hanno vinta quattro corridori diversi, tutti meriterebbero di essere al primo posto, no? In questa speciale classifica. Però mi viene da fare un nome che è quello di Matej Moric, col quale ho corso anche insieme, e un po' anche di tutta la sua squadra, perché secondo me sono stati davvero competitivi sin dall'inizio dell'anno, non solo in queste classiche monumento, e Matej soprattutto ha fatto vedere che può vincere qualsiasi tipo di corsa, qualsiasi, che sia una Sanremo o una Liegi. Sono sicuro che presto arriverà anche a giocarsi classiche monumento impegnative, come può essere una Liegi o un Lombardia, ne sono sicuro.
Sicuramente una grande annata delle classiche, quella di Moric, una grande annata direi anche in generale per la Bahrain Victorious. Però ecco Federico, noi ne parlavamo anche un po' fuori onda, siamo rimasti un po' sorpresi dalla Ineos, non perché non sia una squadra in grado di vincere monumento, l'ha già fatta anche in passato, però non si era forse mai presentata con una forza di squadra così evidente come quella di quest'anno. Abbiamo sicuramente parlato del monumento di Van Baarle. Anche l'Amstel vinta da Kwiatkowski, per come l'ha vinta Kwiatkowski, per come l'hanno vinta un po' di squadra con anche Pidcock, è direi significativo.
Sì, assolutamente. È sorprendente la metamorfosi che ha avuto rispetto alla Ineos che ci ricordiamo, quindi penso a quella che riprendeva fondamentalmente il blocco Sky con Froome, Thomas, quindi una squadra attrezzata per i grandi giri. Ci ricordiamo la fatica che facevano gli sprinter ad affermarsi. Penso a Cavendish che ha dovuto cambiare squadra perché lì non trovava spazio. Penso comunque anche a Moscon, che ha dovuto poi un pochino rivedere le sue ambizioni e ha cambiato a sua volta squadra. E Viviani, adesso è una squadra che sta sta cambiando pelle, sta iniziando a guardare le corse, diciamo a 360 gradi, quindi non più specializzandosi nei grandi giri, e comunque è una squadra che ha piazzato colpi importanti, perché c'è sicuramente la Parigi-Roubaix che spicca con Van Baarle, però c'è anche poi la freccia del Brabante con Sheffield, appunto Kwiatkowski che si riconferma su alti livelli. È la dimostrazione che è una squadra completa e che ci sono tante frecce nella faretra da lanciare al momento opportuno.
Al momento opportuno è la scagliata in maniera perfetta, direi, in questa campagna di classiche. Leonardo, invece, tu quale pensi che sia stata la squadra forse più rivelazione? Perché noi abbiamo citato queste due, ma ci sono state tante squadre che magari senza il grande colpo sono riuscite ad essere protagonista, e qualcuna forse un po' meno. Della Quickstep parleremo dopo, in parte però anche la Jumbo-Visma, forse per i nomi che aveva tra Laporte e Benoit a supporto di Van Aert, forse un po' sono mancati questi comprimari, o è soltanto il fatto che nell'ordine di arrivo poi vediamo davanti solo Van Aert e quindi ci sembra che siano meno forti di quanto poi siano stati realmente in corsa?
Beh, tutto sommato la Jumbo-Visma è vero che è mancata nelle ultime corse, diciamo che si è un po' sfaldata quando è mancato il capitano, perché quando è mancato Van Aert per la positività al Covid, altrimenti comunque prima avevano realizzato delle ottime prestazioni, i nomi li hai fatti tu, Benoit era andato molto bene, comunque ha chiuso anche in terza posizione l'Amstel, Laporte comunque anche lui era andato molto bene, in realtà fino a un certo punto sembravano addirittura loro la squadra più forte, in grado di sostituire la De Koenig o la Quickstep, insomma poi ha cambiato denominazione negli anni. È vero che nelle ultime corse sono un po' mancati, forse si sono sfaldati attorno al proprio capitano, la delusione di non avere Van Aert, che comunque è un concentratore, secondo me, anche di energie, non solo da un punto di vista del prestigio che ti dà in gruppo potersi muovere, perché hai Van Aert, e quindi proprio il limare e il salire in testa magari ha un'altra percezione, e magari lì ci hanno messo anche meno cattiveria, forse la squadra, sapendo di non avere quel terminale offensivo che altrimenti avrebbero avuto. Però secondo me la Jumbo-Visma comunque non è andata così male. La squadra rivelazione, secondo me, ovviamente gli altri nomi sono stati già fatti, quindi vado un pochino su un'altra direzione, però è l'Intermarché, perché l'Intermarché ha innanzitutto ha vinto con Binyam Girmay, ha vinto una corsa molto importante come la Gent-Wevelgem, e poi si è piazzata praticamente ovunque. Non avranno la squadra più forte, probabilmente sono intelligenti nel correre con la consapevolezza di non avere la squadra più forte, quindi di non sprecare energie magari in alcuni momenti, però alla fin fine, voglio dire, si sono piazzati praticamente in tutte le classiche, dalle Ardenne al Pavé, prima appunto con Girmay che ha vinto la Gent-Wevelgem, quinto se non erro la Saxo Bank alla E3, poi insomma sono arrivati secondi con Quinten Hermans alla Liegi-Bastogne-Liegi, si sono praticamente piazzati, adesso non voglio dire in ognuna perché magari mi sbaglierei sicuramente non in tutte proprio, però voglio dire si sono piazzati costantemente da una squadra che fino all'anno scorso non eravamo abituati a vedere a questi livelli, mi sembra veramente un risultato molto importante nel complesso e molto promettente anche per il futuro, perché addirittura a un certo punto erano la migliore squadra belga nel ranking mondiale, che voglio dire avendoci Lotto Soudal e Quickstep era una bella sorpresa.
Una bella sorpresa in positivo l'Intermarché, una brutta sorpresa, se così vogliamo dire, la Quickstep, che non possiamo bocciarla, direi, per questa campagna delle classiche, dopo aver messo in bacheca la Liegi-Bastogne-Liegi, però tutto sommato credo che possa essere considerata una delusione. Chiedo a tutti voi tre, innanzitutto, se siete d'accordo con il fatto che la Quickstep sia un po' delusa, forse più che altro perché anche l'unica vittoria così importante è arrivata perché Evenepoel ha fatto la differenza da solo, non certo per un lavoro di squadra, anche per il fatto che poi non c'era la Filippa a disposizione, come invece avevamo visto in altre circostanze negli anni passati. Però, ecco, una Alaphilippe che ha tanti corridori, di solito la freccia vallone, in qualche modo la Quickstep era sempre grande protagonista, quest'anno è un po' mancata, si può dire, ma non soltanto, anche a Fiandre e Roubaix non l'abbiamo vista così attiva come in altre circostanze, asterisco per Lampaert alla Roubaix, ricorderete tutti quello che è successo nel finale. Quindi, secondo voi, che cosa è mancato alla Quickstep? Sono diventate un po' troppo forti le altre squadre, o c'è qualcosa che non ha funzionato proprio all'interno della compagine di Lefebvre? A cominciare da te, Giovanni.
Ma partiamo subito col fatto che comunque una Liegi rimette a posto tutto, no? Perché una classica del genere ti fa scordare sicuramente è un periodo non facile, perché comunque la Quick Step è una squadra che vuole andare forte fin dall'inizio, una squadra, la De Koning, scusate, no, non si chiama più neanche De Koning, scusatemi ancora.
Sì, no. Sì, è tornata solo Quick Step.
Chiamiamola Quick Step, che è sempre, ecco, non si sbaglia, esatto, mai. Se non vince nelle prime gare, nelle Fiandre, è sempre una stagione che inizia male per loro. Questo lo so perché ci sono passato e li conosco bene. Però la Liegi ha rimesso a posto tutto, e soprattutto per loro vedere vincitori in una gara così importante, Venepool, che cominciava ad essere criticato un po' troppo, ha rimesso a posto ancora di più le cose, ecco quello che penso.
Senza dubbio. Federico, tu cosa dici della stagione Quick Step, almeno per quanto riguarda le classiche?
Diciamo che non è lontanissima in termini di risultati rispetto a quella dell'anno scorso, perché d'accordo che poi la Roubaix è stata spostata in autunno, però al di là del Giro delle Fiandre vinto da Asgreen e dalla Philippe, che aveva fatto un'ottima freccia vallone, non era stata, diciamo, la solita Quick Step dominante in lungo e in largo, quindi è un trend che si era verificato anche l'anno scorso. La differenza è che sono mancate grandi variazioni tattiche, mettiamola così. Riprendo proprio quello che dicevo della Ineos, che aveva più opzioni ogni volta da giocarsi. Quest'anno la Quick Step non è riuscita, per tanti motivi, a trovare delle alternative. Penso al Fiandre 2021, quando sono riusciti a mettere in difficoltà Van der Poel e Van Aert, perché avevano due pedine. In questo caso non sempre c'erano. Poi non so se dipenda anche da un fatto di forma, da malattie, anche perché quest'anno l'influenza e il Covid si sono fatti sentire sul gruppo. Questo non lo saprei dire, però rispetto agli altri anni è una Quick Step a cui sono mancate le variazioni, cioè la squadra che riesce a trovare più alternative e costringe gli altri a dover fare delle scelte, quindi marco un corridore, ne prendo un altro e così via.
E invece Leonardo, tu come valuti questa campagna delle classiche della Quick Step? Alla fine, lo dicevo prima e lo confermava anche Giovanni, bocciarla del tutto è impossibile con una legge in bacheca, però forse qualche gerarchia sta cambiando.
Ma sicuramente, come diceva Federico, è mancata la forza dei numeri, perché comunque è vero, loro fino a qualche tempo fa facevano quello che faceva la Ineos, ovvero davanti si trovavano ad essere magari in 2-3 su un gruppetto di neanche 10, ed ecco lì che quindi inevitabilmente erano loro a far pesare la corsa, loro a giocarsi la corsa, ed erano loro a decidere sostanzialmente in un certo modo, in un certo senso, come doveva andare la corsa. Quest'anno non solo non hanno vinto in tante occasioni, ma è mancato questo. Quindi secondo me, più che in termini di risultati stessi, il fallimento è il gruppo, non è tanto i singoli. Secondo me lì c'è stato questa parte di fallimento. Le scusanti ci sono, perché ci sono un po' per tutti, tra infortuni, tra Covid, tra appunto tutta quella serie di malattie che in questo inizio di stagione hanno comunque fortemente condizionato il gruppo in generale. Anche la De Koning, la Quick Step, anche io continuo a chiamarla De Koning, forse ce la farò per fine anno a ricordarmi.
È che cambia ogni anno nome, non è facile.
esatto, ogni volta ci si perde. Però la sostanza, insomma, è quella che comunque gli è mancata veramente questa capacità che avevano e che hanno avuto negli ultimi anni, perché ricordiamoci che sono anni ormai che, sostanzialmente da quando è partito Bonen, sono anni che almeno sul pavé non avevano loro l'uomo di riferimento, eppur non avendo l'uomo di riferimento continuavano a vincere, non dico più di prima perché insomma più vincere più di Bonen è difficile, però comunque vincevano con numeri molto importanti. Sulle Ardenne avevano comunque la Philippe, che comunque gli permetteva di impostare la corsa in un certo modo. Ed è vero che quest'anno hanno vinto con un singolo, però tutto sommato anche quando la Philippe sulle Ardenne vinceva, non ha mai vinto la Liegi, però insomma era sempre protagonista, vincevano comunque correndo con un terminale offensivo singolo. Quello che secondo me più di tutto però ha salvato in qualche modo il discorso delle classiche della Quick Step è il fatto che abbia vinto non alla Philippe, che comunque sarebbe stata una conferma e qualcosa di in qualche modo anche atteso, ma il fatto che abbia vinto Remco, che abbia vinto Remco Evenepoel, il figliol prodigo, il giovane talento che, come diceva Giovanni, stava iniziando ad essere un po' criticato, invece comunque con questa vittoria ha scacciato le difficoltà che ormai si portava presso ad altissimi livelli si portava appresso ormai da purtroppo quella caduta, quindi con il giro che ne è venuto fuori, una preparazione che molti hanno considerato un po' particolare verso il giro, partecipando direttamente al giro dopo l'infortunio, da lì era iniziata non una fase calante ma una fase di stallo che da un corridore come lui non ci si era abituati. Questa vittoria lo riporta assolutamente in questa parabola ascendente e gli fa riprendere la spirale vincente a cui ci aveva abituato, perché ricordiamoci che anche lui era una sorta di remida, dovunque andava o vinceva la classifica generale o comunque impressionava con una vittoria di tappa o comunque impressionava in generale, cosa che non riusciva più a fare. E questo è molto importante perché riapre anche in ottica futura, ci sono delle difficoltà ma c'è il giovane talento a cui appigliarsi e da cui ripartire.
Capitolo protagonisti, il resto da te Leonardo, sono, credo che siamo abbastanza tutti d'accordo sul fatto che i tre nomi più altisonanti, almeno per quelli che ottengono risultati importanti nelle classiche, siamo tutti d'accordo su quelli che sono i tre nomi. E partirei parlando da quello che ha conquistato il suo secondo giro delle Fiandre, Mathieu van der Poel, Leonardo, che ha avuto una grandissima campagna delle classiche, in particolare nella prima parte, nonostante una preparazione inesistente quasi, potremmo dire, dopo i problemi che ha avuto quest'inverno alla schiena. Però insomma è riuscito a piazzarsi praticamente dappertutto prima di vincere da grande protagonista e con grande intelligenza, molto più di quanto abbiamo visto fare in passato il Giro delle Fiandre. Ha fatto appunto terzo alla Milano-Sanremo, poi poco alla volta è andato leggermente calando, se così si può dire, per uno che fa quarto all'Amstel e nono alla Parigi-Roubaix. La Liegi direi che non è corsa per lui, almeno per quelle che sono le sue caratteristiche attuali. Quest'anno però ci conferma Leonardo che Van der Poel comunque ha un po' imparato che quel modo di correre così aggressivo, così spettacolare, è bellissimo da vedere per noi che siamo da casa, ma non sempre paga. E il Fiandre forse l'ha vinto proprio giocando sul fatto che Pogacar ha attaccato, ha dato spettacolo, ma poi alla fine non ha avuto la freddezza e forse neanche le gambe migliori per la volata.
Beh, assolutamente sì, ma Van der Poel l'ha capito, l'ho anche detto sostanzialmente, insomma, attacchi, credo che l'abbia definito in qualche modo stupidi, attacchi folli, sono belli da vedere, ma un po' inconcludenti in alcune circostanze. Spero che non ci rinunci del tutto, perché comunque sono spettacolari e sono bellissimi da vedere, da commentare, da vivere e da ricordare. Però è giusto anche che, insomma, faccia le corse anche per vincere ragionando e calcolando, soprattutto quando ti trovi ad affrontare comunque un altro fenomeno. Non significa neanche arrendersi, perché poi ho sentito, insomma, che si diceva vabbè, ma così si è arreso, ha dimostrato la superiorità di Pogacar. Io credo che l'intelligenza sia anche lì. Ci sono dei momenti in cui l'altro corridore ha delle qualità per una corsa specifica che possono essere più importanti, sfrutti le tue caratteristiche rispetto a quelle dell'altro, ed è intelligenza, non è arrendersi, non è piegarsi, insomma. Credo che Giovanni sarà d'accordo con me, voglio dire che comunque bisogna saper fare i conti con se stesso ma anche con gli altri quando si è in gruppo.
Ma, sì, hai detto benissimo, ma poi è probabile che magari nel giorno del Fiandre non era neanche la sua giornata migliore, e in quelle giornate lì, ve lo assicuro, è quando le cose ti riescono meglio. Magari in una giornata super, con la gamba davvero migliore di sempre, sprechi, sbagli come sempre, come un po' ci ha abituato lui, e magari le cose non sarebbero andate così. Non si può sapere, di sicuro a un corridore come Van der Poel non gli si può dire più nulla, cioè non possiamo neanche permetterci di dire sbagliato, dovevi stare più a ruota oppure dovevi attaccare, perché uno che sta fuori dei mesi e rientra ad una Sanremo e secondo me quel giorno l'ha persa per disattenzione, perché era l'unico che poteva stare a ruota di Matej Moric giù dal Poggio, e cosa vogliamo dirci, è un fuoriclasse assoluto che davvero non ci sono più parole per descriverlo.
Non ci sono più parole per descrivere lui, e c'è un altro grande fenomeno che credo, Giovanni, abbiamo imparato, anche il fatto che potenzialmente potrebbe anche pensare in carriera di vincere tutte e cinque le Monumento, o meglio, almeno le quattro in cui l'abbiamo visto protagonista, Tadej Pogacar, che forse un paio di Monumento le ha perse proprio per inesperienza. Allora ti chiedo, quanto ci vorrà secondo te per poter vedere concretamente, insomma, è chiaro che è una previsione impossibile da fare con esattezza, ma per poter vedere concretamente Pogacar, anche solo avere quella, definiamola, malizia da corridore, di sapere come muoversi in determinate corse, perché la Sanremo un po', Giovanni, secondo me l'ha persa anche perché si è mosso troppo presto sul Poggio, troppe volte sul Poggio, il Fiandre anche lì ha attaccato un po' troppe volte. Quanto tra quanto tempo potremo vederlo anche non solo più forte fisicamente, ma anche più malizioso mentalmente, che è un po' quello che dicevamo poco fa di Van der Poel, in realtà, che spesso ti aiuta a vincere.
Ma sì, effettivamente Pogačar, un altro corridore per cui non ci sono più parole, ha un po' buttato via queste corse, perché alla Sanremo, per esempio, io non ho mai visto uno davvero favorito partire subito all'attacco del Poggio ripetutamente. Quando vedi che ti stanno tutti a ruota, si sale più di 30 all'ora, è chiaro che fare la differenza lì non è semplice come in una grande salita per lui. È sembrato quasi che ha peccato un po' di presunzione, ma secondo me non è così, è da leggere in un altro modo. Lui si sente così forte, gli piace divertirsi in bici e prova a fare quello, ma non perché vuole essere presuntuoso, vuol fare vedere che è superiore. Credo anche che chi ha intorno adesso non sia per il momento in grado di potergli dire: Taddei, guarda, non si fa così, perché è in un momento dove l'esplosione principale, cioè è il momento in cui è esploso Taddei, non è facile andargli a dire: guarda, stai sbagliando a correre, forse, perché poi vai a vedere tutto quello che ha vinto, magari lui ti può rispondere anche male. Però forse dopo più batoste, credo che qualcuno che gli sta accanto comincerà a fargli capire dov'è che sbaglia, e lì secondo me gliene sfuggiranno davvero poche a quel punto.
E speriamo ovviamente di poterlo vedere sempre al top della forma, perché anche lui è un corridore molto spettacolare che ci fa divertire tanto, come avviene per quando è al top della forma per Wout van Aert. Fede, io credo che questa stagione delle classiche sia stata un'ottima campagna per Wout van Aert. Ha vinto Omloop, ha vinto l'A3 Classic, si è piazzato in top 10 alla Sanremo, poi dopo il Covid ha fatto seconda alla Parigi-Roubaix, terza alla Liegi-Bastogliegi, pur non essendo nella sua forma migliore, e si è visto, credo, nei momenti chiave della corsa. Però ecco, io credo che un campione come lui sia anche molto amareggiato del fatto che fa due podi alle Monumento, che alla Sanremo comunque non ha fatto podi, ma è stato quel migliore, è stato quello che ha risposto praticamente sempre per prima alle lunghe di Pogačar, e poi guarda il palmarès, senza nulla togliere a Omloop e A3, che sono grandi corse e che sicuramente arricchiscono il suo palmarès, già, che ha già corse molto importanti. Però l'amaro in bocca ti rimane. Più l'amaro in bocca, più la soddisfazione di aver colto due podi Monumento dopo aver fatto 2 settimane fermo per il coronavirus.
Questa è una domanda che andrebbe girata direttamente a Van Aert, però provando un po' a pensare come ragiona lui, secondo me da vincente dà fastidio, perché ovviamente poi guarda anche al confronto con gli altri big, con Alaphilippe, soprattutto poi con Van der Poel, con cui c'è questa rivalità che dura dai tempi del ciclocross. E quindi c'è la voglia di fare meglio del rivale. Dall'altra parte penso che possa sorridere, perché se dopo 2 settimane di stop, dopo comunque una malattia come il Covid, che può anche lasciare strascichi, come lo sappiamo oramai, la stanchezza, una forma che stenta ad arrivare, se si riesce a chiudere comunque nei piani alti, vuol dire che la gamba è buona, che il corridore ha una discreta classe. Penso che in prospettiva sia più un segnale positivo. Per lui è importante ritrovare anche autostima, vedere che si può vincere su più terreni. Tra l'altro anche alla Roubaix, secondo me, sono lanciato anche lì dei segnali abbastanza importanti per il futuro. E poi il problema un po' di Van Aert, ma questo in generale, è forse quello di raccogliere, perché finora, se guardiamo i suoi risultati, ci sono una sfilza di secondi posti che non gli rendono onore, perché lui è veramente un corridore anche molto generoso. E forse anche lui ci soffre un pochino per questa serie di piazzamenti tra il secondo posto al mondiale, il piazzamento appunto alla Roubaix. Però prima o poi potrebbe anche arrivare il momento in cui si raccolgono i semi lanciati in questi anni. Tra l'altro, tatticamente mi sembra che sia anche migliorato notevolmente, perché è un altro che prima si faceva prendere la mano anche lui negli attacchi da lontano, nelle azioni un po' azzardate, sta imparando a correggere il tiro.
Senza dubbio, e aggiungo solo che è un altro che non mi stupirei se nella carriera riuscisse nell'impresa di vincere le cinque Monumento, non mi stupirei più di tanto, ecco.
Beh, un altro corridore che potrebbe fare veramente qualsiasi gara, ma penso che è più o meno come con Pogacar o Van der Poel. Forse non corrono solo su ghiaccio, penso che sia l'unica superficie in cui non possono andare, perché per il resto anche sulla neve questi pedalano alla grande, quindi...
Questo è il ciclismo moderno.
È vero, assolutamente. Chiuderei questa rassegna, questo giro sulle classiche, con un tasto dolente, purtroppo, nel senso che bisogna parlare anche per i risultati dei corridori italiani, quantomeno nelle monumento, non sono stati soddisfacenti, anzi, vado un attimo a memoria in realtà, ma nelle quattro monumento non è arrivato nessun italiano nella top ten, ha fatto 11° albanese alla Sanremo, 19° se non sbaglio Pascolano alla Robé, e poi appena fuori dai primi 20 Mozzato e Ulissi rispettivamente al Fiandre e alla Ligi Bastogliesi. Credo che sia non ho controllato negli annali, ma credo che sia la prima volta nella storia in cui nelle prime quattro monumento della stagione non ci sia un italiano in top ten. Sappiamo tutti le motivazioni principali, che possono, le tante attenuanti, che della situazione col Brelli la conosciamo purtroppo. Sappiamo che Moscon ha avuto un sacco di problemi, sappiamo che Trentino ha dovuto lavorare per Pogacar, ha avuto anche sfortuna poi quando ha avuto la possibilità di competere per se stesso alla Parigi-Roubaix. Sappiamo tutto questo, però zero top ten su quattro monumento. Inizio da te, Giovanni, che la maglia della nazionale italiana l'hai vestita, non è una bella notizia per il nostro movimento, quantomeno, e forse non è accettabile in un certo senso per il nostro movimento, perché è un segnale non poco preoccupante, ecco.
È una bella domanda questa, sì. È un problema sicuramente. È chiaro che non è accettabile da parte dei tifosi un risultato così in queste classiche. Però, a mio avviso, la risposta è semplice. Manca assolutamente un grande team italiano, dove il corridore forte italiano può essere gestito in un altro modo, perché avendolo vissuto questo mondo, io vi dico che per un italiano, seppur forte, non è semplice vivere le modalità, insomma, il modo di fare delle squadre straniere quando si va a correre queste classiche. È mancato Sonny, va bene, Sonny sarebbe stato davanti sicuramente, ma Sonny al Bahrain si è creato una sorta di gruppo, la squadra che si può dire che per metà italiana, e secondo me quello influisce tanto. L'italiano forte che si trova a correre da singolo, diciamo, in una squadra straniera fortissima, perché ormai sono tutte attrezzatissime le squadre, secondo me si perde un po', e questo a mio avviso è quello che manca. Quindi un grande team davvero che prenda tutti i più forti italiani, che li faccia crescere come si deve e che li faccia sentire come vogliono sentirsi un po' italiani. Lo so, non è bellissimo da dire questa cosa qua, perché comunque uno deve fare il suo lavoro in qualsiasi squadra, però secondo me può influire tanto.
Sicuramente sì, lanciamo allora anche questo appello, insomma, a tutti gli sponsor, alle aziende. Una squadra italiana farebbe molto comodo a tutto il movimento. Federico, secondo te quale può essere eventualmente una via d'uscita? Non parlando soltanto di nomi, perché comunque qualche nome interessante per le classiche in generale, per il movimento italiano c'è, ma a me non piace tantissimo caricare troppo di pressione ai giovani, perché giustamente devono prima fare la loro strada e poi eventualmente convivere con le pressioni, ma a risultati acquisiti, non a risultati da acquisire. Però credo che sia anche abbastanza una questione di movimento, in effetti.
Sicuramente è una questione di movimento e logicamente poi è tutto l'insieme, squadre che mancano a livello appunto professionista e poi anche alla fine anche i giovani, si torna anche lì, giovani talenti da lanciare in maniera comunque continua, creare un gruppo forte di giovani che di volta in volta si aumenta, tende ad aumentare. Poi, secondo me, per quanto riguarda questa campagna di classiche, diciamo che non siamo stati particolarmente fortunati, perché appunto tra Colbrelli, secondo me, Moscon poteva essere il nome grande, tra l'altro avendo cambiato squadra e avendo trovato una formazione che lo può aiutare maggiormente rispetto a quanto fatto vedere dalla Ineos negli anni scorsi in questo tipo di gare, avrebbe potuto dire la sua. Anche lui ha avuto dei problemi di salute e che l'hanno frenato. Quindi c'entra una questione di movimento, è tutto giusto, però penso che poi sia anche una questione di fortuna, di momenti, anche perché comunque sono sempre gare di un giorno e bisogna trovare il colpo di pedale giusto, la tattica adeguata, quindi non siamo particolarmente fortunati, ma come non siamo particolarmente fortunati anche dal punto di vista della nazionale, se pensiamo insomma alle ultime manifestazioni tra mondiali, insomma, olimpiadi, dove per mille motivi non siamo riusciti a essere protagonisti o comunque ci è mancato l'ultimissimo colpo di pedale per lasciare il segno.
Leonardo, la tua chiosa su questa campagna delle classiche e appunto sul ruolo che non ha avuto l'Italia in realtà in questa campagna delle classiche, speriamo di tornare ad avere già da Lombardia e poi nella prossima stagione.
Guarda, sicuramente un insieme di circostanze va considerato, perché è ovvio che, anche perché venivamo insomma da una vittoria storica, da dei successi recenti molto importanti, quindi avendo comunque ancora gli stessi protagonisti in gruppo, che non hanno neanche, togliamo Nibali dall'equazione, che comunque è ancora il faro, tutto sommato anche a livello mediatico, però togliendo un attimo lui dall'equazione, soprattutto per quanto riguarda le classiche, però avevamo altri corridori che hanno vinto recentemente, che hanno fatto molto bene, che sono ancora in età della maturazione. Quindi io credo che effettivamente sia un po' un insieme di circostanze. È ovvio che il discorso di Giovanni è più che giusto, perché manca quello sbocco, manca quel tipo di approccio che permette all'italiano di canalizzarsi in una direzione. Ed è effettivamente importante, se ne parla tanto, adesso senza andare a ritirare fuori insomma, tra virgolette, il solito Cassani, che si spera possa riuscire adesso a darci questo sbocco, perché sembra che in questo momento sia lui lo sbocco naturale, speriamo che la Eolo possa riuscire in quel passo in più che sta cercando di fare, ma dobbiamo dare a tutti insomma, il tempo di fare questi passi. Sono sicuramente dei momenti importanti per l'Italia, perché ha bisogno di ritrovare in questo senso. L'Italia resta un'eccellenza a livello di staff, a livello anche di corridori, però gli manca questo sbocco. Quindi sicuramente io credo che sia un insieme di circostanze e vorrei non ancora, tra virgolette, gettare la pietra ai nostri ragazzi. Aspettiamo, c'è ancora una stagione per cercare di riscattarsi, ovvio le classiche, le grandi classiche sono andate. Però c'è ancora modo, insomma, di fare ottimi risultati. Volevo un attimo aprire una parentesi, però, perché se parliamo d'Italia da un lato che non va, c'è il ciclismo femminile e soprattutto c'è il ciclismo femminile italiano che sta vivendo un momento d'oro e va assolutamente sottolineato, perché è una situazione a cui degli uomini non siamo abituati, ma le donne stiamo dominando, tra virgolette, noi, nel senso che mi ci metto in mezzo anche se non ho pedalato un metro, però voglio dire che le ragazze stanno andando veramente molto forte, Elisa Longoborghini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli, è un movimento che invece lì sta dando grandissime soddisfazioni ed sarà interessante anche vedere come riusciranno un po' a combinare questo, nel senso se c'è anche modo di prendere spunto da quello che stanno facendo le donne, che io credo che sia importante notare che, a parte Elisa Longoborghini, che non mi sembra che faccia moltissima pista, tutte le altre hanno una doppia attività molto importante e credo che sia da sottolineare anche per il movimento maschile, evidentemente, perché è qualcosa che secondo me guarda anche i nuovi fenomeni, voglio dire, non è la pista, è magari il ciclocross o altri ambienti, però è importante vedere che una doppia attività sta dando frutti molto importanti e non credo che sia un caso.
Non è un caso, lo dicevamo prima anche con Giovanni, in effetti è un po' il ciclismo contemporaneo che porta ad andare forte su più discipline e a svilupparsi anche tramite e grazie a diverse discipline. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordo ovviamente che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo, in cui vi raccontiamo anche le dirette a partire dal tratto di trasferimento di tutte le principali corse europee. E per questa puntata è tutto, un grazie da Davide Terrane a voi, amici radioascoltatori che ci avete seguito, e ai nostri ospiti Leonardo Bigdelfino, Giovanni Visconti e Federico Mariani. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ringrazio anch'io Federico e Giovanni per essere stati con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie a voi.